Avventi Verticale.
Buonasera, buonasera a tutte e a tutti da Massimo Bacchetta. Benvenute come ogni lunedì sera a Avventi Verticale, appuntamento settimanale. Che ruota attorno a un tema. La parola è una parola, la parola chiave di questa sera è casa, associata a un'altra parola che ormai la accompagna costantemente, che è emergenza. La questione casa è uno dei bersagli grossi che caratterizzano, insomma, una società e la possibilità di viverci e la qualità del viverci, come altri bersagli grossi, la parola sanità, eccetera, perché quando si parla di diritti, di vivibilità e di accessibilità, poi puoi stare a fare tante parole, ma se sul bersagli grossi hai dei buchi considerevoli, la questione è complicata. Avere una casa, abitare, la possibilità di starci e le condizioni per farlo è questione che tutti i cittadini di una città grande come Milano, ma sempre di più si estende a una quantità enorme di situazioni territoriali e abitative, constatano privatamente nel giorno per giorno. E negli ultimi anni, mesi e anni, il giorno per giorno significa l'aumento dei mutui, l'aumento degli affitti, sempre su percentuale attorno al 40%, le case che in proporzione diminuiscono, perché ogni casa che cerchi in affitto sempre di più te la ritrovi invece con destinazione affitti brevi e quindi possibilità di viverci progressivamente inferiori, è cosa che tutti vivono privatamente. Allora, vorremmo farne un po' il punto in questa ora di trasmissione, da adesso fino alle 9, sulle varie situazioni. Uno, la fotografia dell'oggi. Due, le possibilità o le idee perché un settore del genere venga o non venga normato, tutelato, inquadrato. E quanto un settore del genere sia direttamente collegato al modo di vivere di una città, di svilupparsi in una città, di una città per esempio come Milano. Questioni non di poco conto, soprattutto in una situazione in cui da molti viene quasi accettata come fatto così naturale e assodato. Quella parola emergenza significa sempre di più anche il rischio di un conflitto tra fasce sociali, perché diventa emergenza per le fasce più povere, ma poi emergenza anche per le fasce un po' meno povere, e così a salire. Con il risultato che abbiamo davanti agli occhi, che una situazione, anziché sperare di semplificarsi, si complica sempre di più. Avremo questa sera, come sempre, ospiti, contributi, spunti e riflessioni. Partiamo, quasi anche per diritto di cronaca, da chi proprio oggi sulla parola casa si è mobilitato. L'avete sentito durante Metro Regione oggi, una manifestazione dei sindacati, di moltissimi sindacati che si occupano di casa, che hanno manifestato con alcune richieste e con alcune, diciamo, scalette di destinatari delle richieste. Allora, saluto Ermanno Ronda, benvenuto.
Buonasera, grazie dell'invito.
Grazie, grazie. Appena terminata questa mobilitazione, direi, segretario provinciale del SICET. Senta, Ronda, cominciamo da qua. Voi avete richieste, lanciato richieste a, possiamo dire, a più soggetti, che siano esplicite o meno esplicite, a partire dal governo, poi alla regione, al comune. Quali?
Esattamente, noi abbiamo la consapevolezza che il problema della casa a Milano non possa essere risolto solo da un ente pubblico come il comune, ma ci debba essere lo sforzo da parte di tutte le istituzioni, a partire dal governo, che quest'anno nell'ultimo, diciamo, nell'ultima finanziaria, chiamiamola così, non ha previsto alcun finanziamento né per le case popolari, per avere, voglio dire, più finanziamenti, se non una generica, un generico, voglio dire, intervento sui piani di rigenerazione, tra l'altro molto puntuali, molto precisi, che ha riguardato proprio 1/2 interventi a Milano, ma per il resto sulle, non c'è un piano a livello nazionale, non c'è un osservatorio, non ci sono finanziamenti specifici per il fondo sostegno affitti, che era quella misura, che è quella misura che serve per contenere gli sfratti per morosità, per chi non ce la fa a pagare gli affitti privati, e quindi una situazione particolarmente drammatica e particolarmente difficile. Ovviamente anche a livello regionale abbiamo una legge che non garantisce i più poveri, anzi li discrimina, li discrimina nel senso che a loro è, diciamo, è possibile avere, loro possibile assegnare solo il 20% del patrimonio annuo disponibile, che poi tra l'altro per Milano è veramente poco, perché stiamo parlando di 1000 alloggi popolari all'anno che vengono assegnati attraverso gli avvisi pubblici che si chiamano servizi abitativi pubblici, di un patrimonio che è comunale e è di ALER, che è l'ente strumentale della Regione Lombardia. A fronte di una domanda molto estesa, perché in due bandi, in due avvisi, sono state presentate più di 35.000 domande, 17.000 nel primo, altrettante nel secondo, anche se poi non saranno, voglio dire, magari qualcuno ha fatto anche due volte la domanda per cercare di avere un'abitazione pubblica, che è l'unico strumento secondo noi in questo momento per come soluzione a un problema di chi ha un reddito da lavoro dipendente o un unico reddito da lavoro dipendente, diciamo, per i lavori precari che oggi si vedono a Milano prevalentemente.
Cioè, già quindi, da questa prima fotografia, il settore più centrale nella vita delle persone, perché senza un tetto sopra la testa, insomma, è difficile fare tutto il resto, è il settore meno finanziato, meno attenzionato e meno regolamentato.
Beh, regolamentato lo è, per la verità, anche troppo, perché la legge regionale va a individuare proprio il dettaglio, ma un dettaglio che non vede qual è il problema prioritario.
Che, diciamo, meno efficace nella sua regolamentazione.
Esatto, esatto, quello che si può dire è questo, che non c'è alcuna efficacia nell'affrontare quello che oggi è l'emergenza abitativa nelle aree metropolitane, come quella di Milano in particolare, cioè il dramma degli sfratti, per morosità peraltro, che si aggiunge, a cui si aggiunge anche il dramma dei pignoramenti immobiliari, cioè di quelli che negli anni passati hanno contratto un mutuo, magari un mutuo dei tassi relativamente interessanti, anche bassi, ma comunque nel frattempo, per effetto della pandemia, per effetto della crisi economica, per effetto di tanti fattori, magari hanno perso anche momentaneamente un lavoro, e perdendo momentaneamente anche un lavoro non sono riusciti più a pagare i mutui, e quindi le banche se li stanno riprendendo tutti questi alloggi,
cioè,
da molto tempo.
Sono andato a vedermi qualche dato, allora mi risulta che nel 21 eravamo attorno ai 20.000, alle 20.000 e passa, insomma, con valide di sfratto a cui poi si aggiungevano le esecuzioni per i pignoramenti, eccetera. Sono ancora quelli i dati o sono addirittura cresciuti?
Ma dunque, noi stiamo parlando poi di titoli eseguibili attorno ai 4-5 mila, questo è il dato effettivamente a Milano, diciamo nel mandamento di Milano, che di cui dobbiamo parlare, perché le convalide ovviamente sono quei numeri che lei ha citato, poi i titoli esecutivi si riducono a una massa comunque importante di qualche migliaio di famiglia che si aggiunge a coloro che nel frattempo sono stati sfrattati e non hanno trovato una soluzione negli anni precedenti. Per cui, oppure chi vive in una condizione, come dire, di disagio abitativo, perché vivono in tanti, in famiglie numerose di immigrati, in alloggi estremamente piccoli, mono, bilocali, dove ce la fanno con fatica estrema a utilizzare tutto il loro, o gran parte del loro reddito per pagare un affitto che assorbe ormai il 50-60% del reddito familiare. E in queste, diciamo, situazioni basta un nulla per cadere nella situazione più drammatica, che è quella dello sfratto.
Prego.
No, lo sfratto, per chi non l'ha vissuto, è un dramma che destabilizza sostanzialmente una famiglia, se poi ci sono dei bambini, ci sono degli anziani, ci sono, insomma, delle situazioni di difficoltà. Vuol dire perdere un'identità, un carattere identitario, un carattere, voglio dire, un luogo dove poter identificare e costruire la propria esistenza, il proprio progetto di esistenza. Quindi stiamo parlando di un dramma.
Allora, mi stanno arrivando dei messaggi che hanno una parola chiave, almeno al momento, di tutti i messaggi che mi stanno arrivando, che è la situazione disperante, che credo che si possa tradurre in questo modo, cioè che alla parola emergenza, che era tradizionalmente anche associata in una città come Milano alla situazione abitativa delle fasce più basse, poi adesso si sta salendo, si mettono insieme diverse cose, perché i ceti medi impoveriti e la possibilità di accedere alle case diventa un problema anche per loro, quelli che paradossalmente non sono così poveri per poter chiedere l'accesso alle case popolari e quindi avere i loro guai, perché poi di case popolari non ce ne sono abbastanza, ma hanno addirittura l'impossibilità di accedere ad altri meccanismi di housing sociale, diciamo così, perché poi costa pure quello. Allora, partendo però, cominciando dal basso, diciamo, qual è la questione e cosa servirebbe dal vostro punto di vista per le case popolari?
Ma allora, innanzitutto noi abbiamo uno sguardo ovviamente per chi è più in difficoltà, perché noi trattiamo e cerchiamo di rappresentare soprattutto il bisogno, e partiamo da quel diciamo punto di riferimento, che per noi è la prima e in assoluto priorità, certo, cioè di chi effettivamente non ce la farà mai ad accedere, non ce la fa più proprio ad accedere al libero mercato. Quindi c'è un problema in Italia, che è quello che noi abbiamo una legge dal 98 che ha liberalizzato gli affitti, e questa dovrebbe essere cambiata, questa legge. Non ci sono sufficienti, non ci sono finanziamenti strutturali per l'edilizia residenziale pubblica. Si è continuato a pompare il discorso dei mutui e dell'acquisto della prima casa, ma anche questi, come ben si vede, con i tassi che stanno lievitando ogni giorno,
va tutto gambe all'aria con il ragionamento.
Anche questo comincia, e sicuramente ha dimostrato di non essere più uno strumento che da sempre, mi viene da dire, non è che da oggi scopriamo l'acqua calda, cioè l'emergenza in Italia c'è sempre stata, ma diventa sempre più grave e comincia a ingrossare le sue fila, per cui chi sta peggio sta sempre peggio, e chi stava leggermente meglio cadrà anch'esso precipiterà in questa situazione. Quindi il problema che noi vediamo è questo, che a livello nazionale ci vuole proprio un cambio di passo, non ce n'è, ma anche a tutti i livelli delle altre istituzioni. Per esempio, noi oggi pomeriggio abbiamo chiesto al prefetto di cambiare radicalmente questo protocollo d'intesa che è stato fatto non più tardi di febbraio di quest'anno, nel senso che noi abbiamo chiesto un protocollo d'intesa al prefetto e poi l'hanno fatto indipendentemente da noi, indipendentemente da quello che noi cerchiamo di rappresentare, cioè il bisogno vero. E allora cosa hanno immaginato? Hanno immaginato un protocollo d'intesa assieme al Comune di Milano, assieme all'area metropolitana, assieme dagli ufficiali giudiziari assieme agli avvocati, che provasse a orientare un po' meglio le famiglie dopo, a seguito di una convalida di sfratto. Però orientare le famiglie a seguito di una convalida di sfratto, se la soluzione non c'è, tu puoi fare tutti gli orientamenti possibili e immaginabili.
Ma cosa vuol dire anche orientarle, scusi?
Vuol dire dire in più lingue, no, di rivolgersi ai servizi sociali del comune come se i servizi sociali del comune avessero la bacchetta magica per risolvere tutte le migliaia, centinaia di situazioni che arrivano, o si presentano al comune.
Cioè, non è che si siano sprecati, è un po' come dire rivolgersi allo sportello tal dei tali, insomma.
Esatto, è come dire, guarda, vai lì che forse qualcosa ti dice. Ma poi noi che trattiamo le domande da anni, voglio dire, proviamo a fare tutte le cose, tutti i passaggi, cerchiamo di orientarli, portarli, facendoli le domande, i ricorsi, sappiamo che comunque poi la soluzione non c'è. Tanto per dirne una, se uno vuole, come di solito, vuole prendere un appuntamento con il comune, con lo sportello emergenza casa, no, si deve mettere in lista d'attesa, perché il primo appuntamento utile è fissato per il 28 di agosto. Quindi sembra di essere quasi a livello della sanità. Se uno vuole fare un esame, forse l'anno prossimo si farà l'esame. O in questo caso sei sfrattato, allora siamo ancora di più nel circolo vizioso, nel circolo tremendo, nell'inferno dantesco di dove trovare un'abitazione, e se no t'arrangi come puoi. Se hai degli amici ti fai ospitare, se hai dei connazionali vai in sovraffollamento, se ti delle situazioni più disperate.
Ma nella situazione nella situazione numerica che c'è, poi la saluto, ma nella situazione numerica di disponibilità di case utilizzabili, eccetera, quello a cui assistiamo, che ormai da molti mesi, anzi anche anni, a volte sono solo le campagne per dire come cacciamo gli abusivi, gli occupanti, eccetera, come dire, se anche si mettesse mano in maniera drastica a quella situazione, la situazione non si risolve lo stesso.
Ma la situazione però potrebbe avere, per esempio, ci sono 11.000 alloggi sfitti tra il comune e Aler, mi viene da dire, come abbiamo chiesto peraltro, utilizzate tutti gli oneri di urbanizzazione come aveva fatto la precedente, voglio dire, consigliatura Sala nei famosi 5 anni passati, nella prima sua, diciamo, consigliatura. Sì. Aveva fatto un piano straordinario per il recupero degli alloggi sfitti e ne ha recuperati quasi 4.000, ma nel frattempo, per effetto del turnover, cioè della mobilità, che comunque, che se ne dica, esiste anche nelle case popolari, perché la gente o se ne va o muore o perché è anziana, eccetera eccetera, ci sono ancora quasi adesso 6.000 case del comune libere, sfitte, che potrebbero essere assegnate anche con qualche intervento a chi chi ha fatto domanda della casa pubblica. Ma il comune fa dell'altro, dice non ho i soldi per...
Infatti alcune di quelle sono quelle che il comune dice io non ho i soldi per ristrutturarla, quindi non...
Dice io non ho i soldi adesso perché sono in deficit, cioè ho un problema di squilibrio di bilancio, e allora cosa faccio? Prendo 2.350 alloggi e le destino a canale concordato per chi ha un qualche risparmio per poterli mettere a posto, e così li affitto a canone concordato per 5 anni. Capite bene che comunque, insomma, l'operazione è sottrarre qualche migliaio di alloggi, farli mettere a posto a qualcun altro per poterli poi dopo, fra 10 anni, non rimetterli nella disponibilità.
E lì si arriva a quel rischio di conflitto tra emergenze di cui parlavo, perché questo canale che lei ha appena descritto è un canale, diciamo, che quantomeno potrebbe essere accessibile a termine e accessibile a qualcuno che un minimo di soldi per pagare la ristrutturazione ce li ha. Insomma, non si sta parlando delle fasce a zero reddito, insomma, o a reddito 3.000 euro.
Esatto. Ma infatti il paradigma del Comune di Milano e del suo assessore, perché di questo ha discusso anche con noi per 3 giorni nel forum sull'abitare, è dire: io, noi come Milano non costruiremo più case popolari, non recupereremo più case popolari, se va bene riusciremo a fare un programma che prevederà nei prossimi anni 7.000 alloggi di edilizia convenzionata, per un target comunque che non riguarda le case pubbliche, un target che ha la solvibilità per potersi pagare quell'affitto che loro continuano a sbandierare, 500 euro al mese per un piccolo alloggio, ma poi a questo bisogna aggiungere anche le spese, che comunque sono aumentate per effetto del rincaro del prezzo
del target, che bisogna
quindi
essere onesti, ha i suoi guai, perché il processo di espulsione in una città come Milano riguarda anche quel target, quindi è un target che ha i suoi guai, ma che rischia di appunto andare ad accumulare emergenza su emergenza. La ringrazio molto, davvero tanto, Ermanno Ronda, di questa partecipazione.
Grazie a voi per averci dato la voce. A chi purtroppo la voce non riesce ad esprimerla in modo forte, o comunque non avere poi delle risposte. Grazie.
Ogni volta che qualcuno nomina da voce a chi non ce la tocca, un punto nevralgico per Radio Popolare. A proposito di voce, poi continuiamo su questa sovrapposizione di emergenze delle case. Un po' di persone che erano in manifestazione, di storie appunto, sono queste.
Sono una ragazza con una bambina di 12 anni. Sono venuta in Italia che avevo 18 anni. Dopo il Covid ho perso il lavoro e faccio la pizzaiola. Però adesso faccio di tutto, faccio la pizzaiola, vado a fare le pulizie anche delle case degli amici per andare avanti. Perché è molto duro trovare un lavoro con un contratto fisso indeterminato. Dopo il Covid non sono riuscita più pagare l'affitto e poi la proprietaria si è annoiata, che ovviamente che io non pago l'affitto, mi ha fatto lo sfratto e niente, sono uscita dallo sfratto una settimana fa.
Ho avuto questo sfratto, mi è arrivato un telegramma a casa, non sapevo nulla che avevo un sfratto e poi ho fatto moserità incolpevole, me l'ha dato ragione, ho fatto la domanda. Le case del SAT, quello di emergenza, fatte le case popolare, comunale, tutte le domande. Il giorno 31 di gennaio di quest'anno mi hanno buttato fuori da casa con forze dell'ordine, con i figli, con i bambini, con 2 bambini, 10 anni, vogliono studiare. Vivo un po' i parenti, un giorno qua, un giorno là, però non si trova un alloggio, la scuola è molto difficile.
Voi vivevate in affitto?
Sì, prima in affitto da 2007.
È successo qualcosa per cui
ho cambiato i proprietari? Sono venute le bambine nel mondo e poi io lavoravo da solo come artigiano, moglie non lavorava, è calato un po' il reddito, spese di più, si sono aumentate le spese, sono messo d'accordo con i vecchi proprietari, così per disgrazia uno è morto, uno è quasi non è invalida, hanno cambiato gestione di casa, è arrivato questo telegramma, mi hanno fatto sfratto che non esiste, neanche, non mi hanno chiamato, non mi hanno avvisato.
Prima ero.
Queste alcune delle persone che erano in manifestazione. Saluto e ringrazio Federica Verona, benvenuta.
Buonasera a tutti.
Buonasera.
Grazie a voi.
Buonasera, che è un urbanista, lavora su vari, come dire, in varie situazioni, su per il Festival delle Periferie, Consorzio Cooperative Lavoratori. Prima, poco fa, Ermanno Ronda del SICET citava la legge del 1998, quella che tra l'altro, per esempio, definisce anche l'affitto concordato, no? Quello, insomma, canone ridotto in cambio di tasse al 10% per il proprietario. Risultato, a Milano lo usa più o meno del 10% delle persone, che tradotto nella pratica significa che da quel gradino di cui parlavo con Ermanno Ronda, cioè delle case popolari, di chi è su quel livello e ha i guai che abbiamo descritto, si sale e si trova altrettanta emergenza progressiva sulle case, su tutto quello che sta succedendo in questi anni, perché case disponibili ce ne sono sempre di meno dal punto di vista della sostituzione con gli affitti brevi, eccetera, i canoni sono quello che sono, il tutto in una situazione senza di fatto regolamentazioni, ma è immaginabile che regga un sistema del genere, male o bene che sia, ma che regga.
Ma indubbiamente no, è molto difficile che un sistema del genere regga. Chiaramente Milano ha subito in questi anni una grande trasformazione nel bene e nel male, nel senso che se pensiamo ad una città che è migliorata, ovviamente questo è una cosa positiva, no? Ma dall'altra parte ovviamente da Expo in poi, quando Milano è diventata una città aperta ai turisti, in seguito diciamo alla sua proliferare, al suo crescere, di fatto ovviamente nel momento in cui c'è stata la pandemia, c'è una crisi a livello globale e mondiale, è inevitabile che aumentino le diseguaglianze in maniera netta e il rischio di polarizzazione è ovviamente molto alto. È chiaro che il tema secondo me fondamentale è che in questi anni ci sia stata proprio una dimensione di finanziarizzazione della casa, cioè la casa è diventata un prodotto finanziario e questo non è stato regolato, non è stato ovviamente, insomma è un po' fuggita di mano questa cosa, in una Milano che chiaramente è a due velocità, la velocità di chi da un lato lavora, crea, no, la propria ambizione, va verso il proprio anche, no, di accrescimento di profitto, ma dall'altra parte una Milano che invece, come bene raccontavano le voci che ascoltavamo poco fa, invece corre per arrivare a fine mese e per in qualche modo trovare delle soluzioni abitative che siano consone a quello che è il proprio no, modo di vivere,
che però appunto che però col tempo diventa non solo quello, cioè voglio dire, da Expo in poi Milano ha avuto uno sviluppo anche enorme, che ne so, nella sua attrattività di studio, studentesca, insomma, tutti contenti perché diventare polo universitario così certo, forte. E però anche su quello, poi le costruzioni ci sono, gli studentati che si vanno a costruire, eccetera, ma sempre con quell'aspetto, cioè come di dimenticarsi che se lo lasci al mercato, eccetera, succede quello che sta succedendo, cioè che che l'accesso per censo diventa una cosa automatica. È come se... Ma è pensabile davvero che ci sia una dimenticanza così forte da parte del mondo della politica in senso ampio nel dire un sistema non regolamentato diventa un sistema di espulsione automatica?
Ma di sicuro c'è...
Almeno la Thatcher era più chiara quando diceva la società non esiste, la società non esiste e boom, però...
Certo, no, allora di sicuro c'è una mancanza di attenzione da parte della politica su questo, è indubbio. Se pensiamo che l'ultimo piano casa nazionale è stato fatto da Fanfani e ripreso da Berlusconi quando era ancora Presidente del Consiglio, significa che non c'è una vera riflessione sul tema dell'abitare, ma soprattutto dell'abitare correlato al lavoro, che invece sarebbe urgente e necessario. Adesso cadranno a pioggia, no, i soldi del PNRR, in una dimensione anche di velocità di un processo che ha voluto devolvere questi soldi, no, all'Italia, lasciando anche poco tempo per identificare quali fossero i progetti finanziabili. E allora questo ci fa pensare e ci fa effettivamente sottolineare quanto poi manchi una visione di lungo periodo da parte della politica. Chiaramente Milano in questo, io credo sia Milano modello, no? Città modello, io credo che potrebbe essere un punto di partenza su cui no, immaginare di iniziare a fare delle riflessioni. Guardavo l'altro giorno, no, un dato di Utrend che dice che in centro un abitante su 6 dichiara 120.000 euro all'anno, ma a Quarto Giaro ne dichiara 12.000. L'osservatorio OCA, Osservatorio Casa Affordable, strumento cooperativo di analisi dei dati che nasce da Consorzio Cooperativo Lavoratori di Ecopolis, ci dice un dato interessante, che chi guadagna 1.500 euro al mese si può permettere di acquistare a Milano solo 19 metri quadri di superficie. Quindi questi sono due dati che un po', no, ci riportano a vedere quanto poi realmente manchi una riflessione nella corsa che c'è stata in questi anni, vorticosa e forse anche naturale, ma non, cioè, adesso è il momento di, secondo me, a mio avviso, di provare ad immaginare che da Milano possa partire davvero una riflessione sull'abitare, sulla casa, sulle conseguenze che questa corsa lascia, ma non solo alle fasce poi proprio in assoluto più deboli, ma anche alla working class.
E ma infatti, per quello che io città, non a caso, azzardando un po' nel titolo, ho messo la casa vicino alla sanità, e credo non a caso anche Ermanno Ronda poi faceva dei parallelismi, no, tra le liste d'attesa, eccetera. Cioè, perché quando su settori così capitali dimostri piano piano di dimenticartene, cioè di lasciarli andare, poi sono dei tali colossi, delle tali porte aeree queste, che poi non è che le risolvi in un giorno le dimenticanze di anni. Lei citava il piano case di Fanfani a Milano, mi riportano ad Agnasi, se pensano alle costruzioni di case, cioè stiamo andando indietro nel tempo. Adesso negli ultimissimi anni si è aggiunto un settore, quello degli affitti brevi, anche lì del tutto deregolamentato, che va bene tutto. Quello che mi sembra che non vada per niente bene nell'ottica della politica è guardare che cosa succede. Allora le faccio ascoltare un minuto di quello che qualche giorno fa nel forum organizzato da Tre Giorni a Milano sulla casa e l'abitare da Maran è stato fatto la presentazione di un progetto di legge, è Giovanni Leone, Alta Tensione Abitativa, la loro proposta di legge, e poi le chiedo una cosa, dura un minuto.
Certo. La nostra proposta di legge prevede innanzitutto di regolare, di introdurre delle regole a un segmento del mercato turistico che oggi regole non ha. È stato abbandonato alla libera iniziativa ed è dilagato oltre misura. Il segmento della locazione turistica tocca sia la necessità di gestire i flussi turistici, da un altro le politiche per la casa. Quali sono queste regole? Innanzitutto un rapporto tra il numero degli abitanti e il numero dei posti letto da offrire in locazione turistica. Che ci sia una percentuale, una soglia oltre la quale non si può andare, e questa deve essere valida per tutti. Dopodiché una legge nazionale che fissa questi principi generali lascia però facoltà alle regioni, ai comuni, agli enti locali di declinare in rapporto alle condizioni specifiche dei territori e delle parti di territorio, delle parti di città, questi regolamenti in modo che risultino efficaci per tutelare il tessuto sociale della città. L'altra è, signori, chiariamoci, è un'attività imprenditoriale o è un'attività integrativa del reddito di sharing economy? Se una persona affitta una camera in casa sua non deve chiedere permesso a nessuno, lo faccia. Se invece tu affitti la casa per intero, stabiliamo una soglia che per noi sono 90 giorni, 3 mesi. Se tu non abiti a casa tua per più di 3 mesi, non sei un residente. Io credo che il tempo sia maturo, perché c'è una consapevolezza che il problema esiste. Parliamone e sensibilizziamo proprio dal basso associazioni, esperti e gli enti locali. E poi arriviamo a una legge nazionale che restituisca la parola e il potere agli enti locali.
Ora, ribaltando le cose, che quella, la proposta di legge di cui parla Giovanni Leone, è constati che è un settore che è esploso, ma no a Milano, ovunque, cioè è un processo di espulsione, d'altra parte è così incomparabile anche il paragone economico tra la resa degli affitti brevi e la resa degli affitti, che però, allora, è la constatazione che senza una regolamentazione le cose andranno così e seguiranno i soldi, è ovvia. Ma dall'altra parte, lei lo immagina regolamentabile davvero da questo punto di vista un settore, cioè dicendo definiamo qual è il tetto possibile, eccetera, eccetera, o si sta inseguendo un mulino a vento?
No, io credo che questa sia assolutamente una strada da perseguire, una strada su cui assolutamente continuare a battere finché si può. Sicuramente, come giustamente si diceva, è un tema anche nazionale, no? Ritorniamo al fatto che la politica dovrebbe ricominciare ad avere un'attenzione sulle cose, sulle questioni concrete. Dall'altra parte, io credo che in parallelo, in questa città in particolare, dove i costruttori investitori hanno approfittato del momento di crescita di Milano, si potrebbe anche iniziare in qualche modo a chiedere a questi costruttori di restituire quanto hanno estratto da questa città, in una dimensione proprio di collaborazione tra pubblico e privato, ma con una regolamentazione forte, anche con un coraggio di capire cosa manca dal punto di vista, ad esempio, delle case in affitto a Milano. Si parla molto della città metropolitana, ad esempio, no? E del ruolo che questa possa avere, ma se non si regolano le dimensioni di finanziarizzazione della casa, che hanno in qualche modo fatto crescere Milano in questo modo fino ad oggi, è impensabile che se non si regolano anche fuori dalla città metropolitana non succedano le stesse logiche che portano noi costruttori a costruire nello stesso modo, facendo poi in modo che anche i prezzi della città metropolitana, ovviamente dei centri della città metropolitana, si alzino. E quindi per questo Nico, ci vorrebbe un po' di coraggio e di visione. Citavo l'altro giorno il Million Programmet in Svezia, no? Dove in Svezia costruirono 1 milione di case in affitto per i lavoratori, no? Ovviamente fu criticata, diciamo, la capacità progettuale estetica di questi edifici, ma forse potrebbe essere davvero l'occasione, uno, di far partire un grande tavolo di riflessione che si basa su tutta la ricerca che in questi anni è stata fatta a Milano e anche fuori da Milano e fuori dall'Italia. Due, sarebbe interessante che a questo tavolo si sedessero tutti i soggetti che hanno a che fare con la casa in maniera diversa, proprio per provare a costruire una dimensione di progettualità che tenga insieme, no, in maniera forte tutti quelli che sono i bisogni di oggi e che abbia anche coraggio nella sperimentazione, ma anche dal punto di vista di quello che sono i servizi al piede degli edifici, che cosa significa oggi costruire parti di città lavorando sul tema della prossimità, ad esempio con gli spazi non convenzionati al piede. Con il Consorzio Cooperativo dei Lavoratori lo vediamo, ci abbiamo messo 3 anni per convenzionare uno spazio al piede che oggi ospita una
cosa vuol dire uno spazio al piede?
Spazio al piede sono gli spazi che si trovano, sono degli spazi non commerciali, tecnicamente non fanno superficie, quindi non sono propriamente spazi commerciali, ma che possono essere, rimangono in capo nel nostro caso alla cooperativa, e possono essere assegnati ad associazioni, realtà che dal basso possono attivare, no, dinamiche di prossimità, pagando poco quello spazio, in cambio si possono fare attività per abitanti e quartiere, anche a partire dalla propria attività imprenditoriale, no, che può essere creativa, può essere culturale. Io credo molto che la cultura possa essere un fortissimo motore sociale, no, nella costruzione della città. E quindi, tornando un po' a quello che sarebbe bello augurarsi, e sarebbe interessante che davvero ci fosse in questo momento un lavoro di così, una sorta di laboratorio, no, permanente, capace di tenere sia la ricerca da un lato, ma anche tutte quelle che sono le esigenze e quello che a Milano si fa, costringendo un po' chi ha estratto a costruire un po' anche, no, le cose,
anche perché adesso siamo in una situazione, e poi la salute, in una situazione paradossale in cui, a furia di non intervenire, si rischia che la mitologia del ventennio berlusconiano, siamo tutti proprietari, diventeremo tutti proprietari, adesso ci pensi proprio il mercato a spaccargliela, cioè nel senso che con l'aumento del 40% dei mutui sta a vedere che è lo stesso mercato che mette l'intralcio a quella mitologia che ha permesso per 20 anni di raccontarsi delle situazioni, e cioè di esentarsi dall'intervenire in qualche modo. Federica Verona, la ringrazio molto di essere stata con noi.
Ringrazio io voi e buona serata, a presto.
Grazie ancora all'urbanista Federica Verona, e saluto anche, e grazie di essere con noi, Lucia Tozzi, benvenuta.
Grazie, buonasera.
Che è un occhio molto critico, si scivola sempre di più, diciamo, apertamente su Milano. Ha scritto l'invenzione di Milano, non so se ha sentito Lucia, la coda di quello che diceva Federica Verona. Diceva: io credo molto che la cultura, eccetera, possa essere uno di quegli elementi che rimette in moto dei processi sociali, insomma, detta così è ovvio. Adesso non vorrei forzare troppo, Ma direi che posso dire che però in quello che lei ha scritto, l'invenzione di Milano, culto della comunicazione politico urbane, ci sia proprio questo elemento, ma preso al contrario, cioè Milano ha ogliato consapevolmente o inconsapevolmente per tutti questi anni una visione, una cultura, un'idea che non poteva che portare qua dove siamo adesso.
Sì, diciamo che Milano non è unica nella sua traiettoria,
è chiaro
che
certo.
Ha dei modelli molto precisi, che sono in particolare New York e Londra, che sono due città che sono desertificate di abitanti, soprattutto di abitanti poco abbienti. E purtroppo in questo, tristemente devo dire, nella mia analisi, la cultura invece non è parte della soluzione ma parte del problema. In che senso?
Non ha detto in maniera più cattiva quello che dicevo nell'introduzione, insomma, connivente sì, cultura.
Sì, nel senso che peraltro la mia analisi non è che, non per dire che ho copiato, però voglio dire, non è neanche del tutto originale, nel senso che ormai esistono analisi meravigliose fatte sulle città americane 20-30 anni prima, in particolare da Sharon Zuckin, ma anche da moltissimi altri, da Rebecca Solnit, da tantissimi studiosi, scrittori, eccetera, eccetera, che raccontano proprio come la cultura in realtà è una parte attivissima della gentrificazione, non di per sé, ma per quello che è diventata e che è stata fatta diventare, diciamo, per le strettoie in cui è stata costretta. Quindi purtroppo proprio la cultura e la partecipazione, cioè tutto quel
si è fatta abbindolare dal fascino,
il nome di inclusività sociale, innovazione sociale e culturale, eccetera, eccetera, purtroppo ormai da un lato prendono tutte le attività culturali, le persone che lavorano in questo campo e che vorrebbero studiare, approfondire, fare mostre bellissime, eccetera, eccetera, e le mettono, le applicano a, in qualche maniera, purtroppo, alla valorizzazione dei metri quadri. Quindi gli fanno fare in qualche maniera dei progetti pretestuosi, spesso neanche belli, magari superficiali, eccetera, eccetera, in cui però si dimostri che in qualche maniera si sta creando comunità, si sta facendo delle cose per i quartieri, eccetera, eccetera, si sta creando identità per i quartieri, tutte queste cose qua.
E quello che in realtà non ha guardato è che in realtà l'unica cosa che si stava facendo era apprezzamento o non apprezzamento di valore degli edifici di una zona, in qualche modo.
Sì, o comunque quantomeno anche alle volte contribuisce a questo anche della ottima cultura, però
certo.
In qualche maniera soprattutto invece quello che viene fatto è che vengono convogliate tutte queste energie positive del lavoro sociale e culturale per un fine molto spesso, appunto, purtroppo legato all'immobiliare, alla valorizzazione immobiliare.
Però Lucetta, c'è una domanda, ma perché appunto la sua visione è anche molto sferzante nei confronti di questa, appunto, invenzione di Milano della comunicazione, del marketing, dell'effimero, ma è impensabile che invece una città anche come Milano, anche che ha seguito la strada da Expo in poi che tutti abbiamo visto, però voglio dire, decida politicamente di dire però c'è un confine, e cioè una percentuale, adesso so che banalizzo coi numeri, ma una percentuale di abitanti che non può essere espulsa, e se ovviamente il mercato tende ad espellerli, lì quando si arriva a quel livello di guardia dobbiamo intervenire noi in qualunque modo, perché sennò ci stiamo togliendo l'ossigeno da soli.
Ma se il Comune di Milano ha appena deciso appena annunciato nel forum dell'abitare di volere invece di investire sulle case, sulla ristrutturazione delle case sfitte popolari, assegnarle finalmente alle 15.000 famiglie in lista, di invece assegnarle ad aziende che le subaffittano ai lavoratori. Ora, naturalmente, io mi rendo conto che Questa cosa, proprio grazie tra l'altro al, diciamo, al coinvolgimento nel forum delle migliori energie sociali della città, diciamo, in qualche maniera passi come essere un regalo ai lavoratori, diciamo, un pensiero per i lavoratori poveri, i working poor urbani, ma invece è una sottrazione enorme al ceto proprio quello più povero e bisognoso, il che notoriamente non aiuta quando si affossa la parte più povera, non si sta aiutando neanche la fascia intermedia. Quindi voglio dire, tutto potrebbe essere, però tutto indica che invece le politiche attuali sono volontariamente orientate invece a una selezione verso l'alto.
Mi fermo qua e la ringrazio, perché da qui proverò a ripartire, insomma, poi i tempi sono sempre stretti, però grazie mille, lo consiglio a tutti, questa invenzione di Milano, perché insomma, a volte gli sguardi da un'altra parte aiutano molto a mettere in discussione cose che invece piano piano per alcuni di noi rischiano a volte di diventare un po' come l'effetto rana nell'acqua calda, che piano piano, in cui piano piano ti adagi. Lucia Tozzi, grazie mille di essere stata con noi.
Grazie a lei.
Grazie, buona serata, buona serata. Allora, gli ultimi 10 minuti diceva giustamente Lucia Tozzi, non è che proprio, insomma, alcune città, Milano, Londra, New York, poi i meccanismi sono gli stessi. Ed è un processo di espulsione, di cambiamento, proprio di espulsione di fasce, quella che si chiama gentrificazione, ma che ovviamente non è una novità e non presenta soltanto meccanismi così chiari, a volte fa delle strade, delle curve, eccetera. Però vorrei chiedere ai nostri prossimi ospiti una cosa, li ho voluti insieme, li ringrazio, sono Carlo Monguzzi, benvenuto, capogruppo di Verdi a Milano.
Buonasera.
Buonasera, Marco Garzonio, buonasera, benvenuto.
Buonasera.
Allora, due osservatori, che non potrei dire osservatori, come dire, antagonisti degli ultimi anni delle esperienze milanesi. Carlo Monguzzi è capogruppo dei Verdi, insomma, partecipano all'esperienza amministrativa di Sala. Marco Garzonio, insomma, sguardo molto attento che consideriamo molto spesso, sono presidente di Ambrosianeum. Ma di questo modello Milano, di cui poi negli anni qualche volta si è parlato, e devo dire che nel post-Expo, quando si arrivava un po' dalla desertificazione anche di spirito milanese, poi insomma tutto quel movimento che ne è seguito per molti è stato anche aria fresca per un po' di tempo, e quella cosa di cui si è parlato, il modello Milano, adesso piano piano, se si gira per le altre città d'Italia, viene accompagnato da una parolina: aiuto, rischia di arrivare anche qui il modello Milano, perché adesso quello a cui stiamo assistendo è un modo di vivere che progressivamente mette in difficoltà, espelle, si fa fatica a sopravvivere, eccetera. C'è qualcosa da rivedere completamente, o c'era qualcosa di sbagliato alla radice? Garzonio e poi Monguzzi.
Beh, sì, c'era qualcosa di sbagliato alla radice, come ha messo a nudo tutta l'intera vicenda del Covid, che ha fatto esplodere delle contraddizioni che erano già contenute in quel modello di sviluppo che si continua a chiamare modello Milano, ma che di modello non ha proprio niente, anzi, per favore, smettiamo di considerare Milano un modello. Cioè, in altre parole, come ha detto il Papa nel 2020, proprio nel pieno della pandemia, credevamo di essere sani in un mondo malato, noi credevamo di essere alla guida di un progresso, di un processo di modernizzazione grazie all'Expo, grazie a tutto ciò che aveva contribuito a rendere ancora più internazionale Milano, e non ci siamo accorti che stavamo mettendo invece le basi per la dismissione dei servizi sociali, per la progressiva caduta del sistema sanitario nazionale, per la progressiva espulsione dalla città del, non solo dei giovani, ma anche di tutta una serie di popolazione che ceto medio, eccetera. E quindi noi ci troviamo oggi, 2023, con proprio oggi davanti a Palazzo Marino, è venuto fuori, certo. No, quella manifestazione.
Certo. Da lì siamo partiti.
Ecco, non ho sentito, no, no, quindi la manifestazione che ha confermato questo tipo di situazione in cui non ci sono case popolari, no, o meglio, siccome la partita casa può essere considerata soltanto per, beh, diciamo, per l'edilizia residenziale pubblica, non c'è tutta una serie di cose per cui Milano sta diventando, lì si diceva una città per ricchi, ma a mio avviso non sta diventando, cioè meglio, sta perdendo i suoi connotati di città e sta diventando semplicemente un luogo in cui una serie di attività finanziarie magari funzionano, in cui una serie di movimenti si fanno e cose di questo genere, ma dove il connotato di città, che vuol dire civitas, che vuol dire gente che sta insieme, pensa, si diverte,
lo stiamo perdendo, ama,
eccetera, questo si sta proprio annacquando e si sta completamente disperdendo.
Poi,
la politica.
Garzone, sì. La fermo qua perché voglio passare a Monguzzi, sì, e poi sì. Mi tengo un'ultima domanda, certo. Per voi. Monguzzi, è la mancanza di forza culturale e anche politica di pensare così? Non è che stiamo regalando, come dice qualcuno, Milano ai ricchi, è che ci stiamo togliendo l'acqua in cui nuotare, come dice Garzonio, cioè ci stiamo togliendo la natura di città?
Ha detto benissimo Garzonio, io non aggiungo proprio niente, io ero una prestazione dei sindacati e dei cittadini per avere una casa oggi a Palazzo Marino e le contraddizioni sono evidentissime. Io vi dico solo una cosa in un minuto, sì. Dal punto di vista ambientale sul modello Milano, sulla Milano Green, che è veramente la cosa più ridicola e sbagliata che io abbia mai sentito da quando sono nato, cioè tanto tempo fa. Milano è purtroppo la città più inquinata d'Italia, è la città dove entravano 850.000 auto al giorno, ne entrano 900.000 e noi sbandieriamo area B, area C, eccetera, eccetera. Abbiamo bisogno di non consumare suolo, il consumo di suolo deve essere zero e a Milano sono in corso 180 progetti attuativi, una cosa enorme. Si vuole fare lo stadio su un'area verde con i problemi che abbiamo. Milano ha un acquedotto e una falda che il direttore dell'acquedotto dice potremmo regalare acqua a chiunque. E invece quest'estate il comune ha fatto morire 14.000 piante, ha fatto una delibera per non annaffiare le piante con l'acqua che traborda da tutte le parti. Ha fatto un'ordinanza, si ricorderanno gli ascoltatori, e poi arrivo alla conclusione, un'ordinanza per chiudere le fontane con il ricircolo d'acqua, cioè il comune ha fatto un'ordinanza per risparmiare acqua, per chiudere le fontane che acqua non ne consumano. Voi capite che non c'è solo il modello culturale, non c'è solo la tendenza, quelle cose le ha dette benissimo Marco Garzonio, c'è un'incapacità di interpretare le cose più elementari, terribile. Questo credo che sia il problema di cui tutti dobbiamo farci carico, ma dobbiamo farci carico perché quando c'è la grande narrazione, la narrazione green, tutto bello, tutto bellissimo, poi alla prova dei fatti questa cosa viene meno, diventa un piano inclinato terribile, vuol dire che poi si passa totalmente dall'altra parte.
Però, allora, vista questa situazione e visto il lavoro che Monguzzi fa della politica, Garzonio, Milano, cioè tradizionalmente si parlava di rito ambrosiano. Il rito ambrosiano storicamente, certo si va ai tempi di Agnasi, ma insomma era, per dirla un po' grossa, era quella capacità di unire riformismo e pragmatismo. Allora, qui nella situazione che viene descritta non si vede né il riformismo né, dice Monguzzi, ma anche il pragmatismo però. Cioè, è tutto andato via, è tutto andato in fumo, non c'è più la possibilità di riprenderlo quel...
Sulla possibilità dipende soltanto da noi, perché come sempre sono gli uomini che fanno le cose. E io aggiungo al discorso della possibilità, perché poi finiamo lì, la visione. Cioè Milano si è rinchiusa, si è dimenticata che è città metropolitana, quindi non è solo il comune, ma è città metropolitana, i vecchi 200 comuni, un po' meno nell'organismo della metropolitana, però di fatto il PIM, piano intercomunale milanese per intenderci, è all'interno di una regione. Quando Monguzzi parla della città più inquinata d'Italia, non dimentichiamo che Milano, oltre a essere inquinata già di suo, è all'interno di una regione, di una Lombardia, che ha l'altissimo tasso di inquinamento anche nelle campagne, perché quando abbiamo l'agricoltura e la zootecnia ad alta intensità, eccetera, noi creiamo inquinamento, noi creiamo aria sporca, noi creiamo le condizioni perché l'ambiente degradi. Quindi il tema è visione generale, ripresa della cultura, perché qui se aspettiamo che sia, vuoi Palazzo Marino, vuoi il governo nazionale, non parliamo poi della regione, non andiamo molto lontano, e il mio pensiero è che noi dobbiamo riprendere in mano la possibilità di una formazione politica che costringa sindacati, politica, amministrazione a ascoltare quello che sta accadendo, cioè renderci conto delle cose che un po' ho detto io, un po' ha detto Monguzzi, un po' avrete detto voi prima nella prima parte della trasmissione, perché qui non c'è un solo soggetto, non ci sono solo i privati che... Non ci sono solo i politici che ormai da un certo punto sono quello che sono, ma qui sta diventando il rischio di una assuefazione, che è la tipica malattia da inquinamento, inquinamento ambientale e inquinamento psichico. Noi siamo nella condizione di quelli che con la coda tra le gambe e con le orecchie basse, come tanti cagnolini, stiamo lì a aspettare che qualcosa migliori, oppure ci inventiamo la formula, appunto, come diciamo Monguzzi, Grimm, allora andiamo in bicicletta, allora facciamo questo, ma non è lì il problema. Quello che c'è bisogno è di una rivoluzione culturale.
Appunto, allora no? Traduco brutalmente, salutandovi Monguzzi, ma che non è che Milano, o insomma il potere di Milano, si è venduto agli immobiliaristi, che gli immobiliaristi fanno il loro lavoro, il resto è svaporato.
È quello il problema. Se mi dai solo un secondo, attenzione a non delegare tutto alla mancanza di visione. Un'ostrega, noi governiamo Milano, la sinistra governa Milano, deve governare. Vi faccio un esempio di ridicolo.
Vai, 20 secondi.
Un esponente della giunta nei giorni scorsi, interrogata dai giornalisti su cosa farà Milano per l'emergenza idrica, disse: utilizzeremo l'acqua dei Navigli come fosse uno scoop. È intervenuto il geologo Rosti, dirigente del servizio acque della provincia a lungo, e gli ha detto: ma di quale acqua state parlando? È dai tempi di Leonardo da Vinci che si utilizzano i Navigli per la siccità. Lì sta il problema, ragazzi.
Attenzione a non lasciare
tutto alla visione. Dobbiamo lavorare per cambiare le cose.
Sì, prima dell'università ci sono le elementari, viene da dire. Va bene.
Ci sono tutti e due insieme, per favore, però, Non possiamo, sì, certo, la prassi, ma all'interno di una visione culturale.
Grazie mille Carlo Monguzzi, grazie a Marco Garzonio,
grazie a voi, arrivederci
come sempre. Mamma mia.
20 verticale.
Addirittura in ritardo, sono le 9 spaccate. Grazie a tutti per l'ascolto, ci risentiamo se volete con Venti Verticale lunedì prossimo. Altri temi, altre possibilità di approfondimento e di sguardi e di spunti. Ciao a tutti da Massimo, buona serata.